Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 69. La castità è il massimo della virilità spirituale. Per questo anche i sacerdoti, ministri di Dio, devono essere casti. Queste lezioni sulla sessualità e sulla castità nel matrimonio mi hanno disorientato. Prima il problema neanche me lo ponevo perché lo trovavo irrazionale e quindi lo giudicavo una bigottaggine. Ora ne vedo la logica, che giudicata umanamente mi sembra però quasi perversa, cioè disumana, se considero quella che in realtà è la nostra natura. E mi sembra tutto più difficile perché entro in contraddizione con me stesso. Per dirle infatti con la luce, il mio io animale entra in conflitto con l'io spirituale. Entra in conflitto perché ora capisco che volendo, si può, cioè si potrebbe. Anche se non sono affatto sicuro di averla capita bene tutta questa storia dell'amare spiritualmente quando si fa l'amore carnalmente. Se però c'è un concetto che mi ha scioccato, è l'idea, prima dell'atto sessuale, matrimoniale, di chiedere aiuto al Signore. Ma come si fa? Lo trovo imbarazzante, anzi inibente. Mi spiego? Addio virilità. Luce. Quello della sessualità è uno dei temi più controversi e complessi. Eva, persa la grazia dopo il peccato di disubbidienza e superbia, peccò nel sesso. Infatti l'uomo senza grazia, cioè con lo spirito morto, non è più uomo ma animale. Solo che, come ho già detto, l'animale non fa sesso ma si riproduce, mentre l'uomo nella sua perversione conseguente al peccato originale, perversione fisica, spirituale e morale, non fa riproduzione ma sesso. Ecco perché è sesso per l'uomo ma non per l'animale. Perché l'animale non ha il senso morale e spirituale dell'uomo. Satana, cacciato dal paradiso celeste, invidioso prima di Dio e poi degli uomini, figli di Dio, giurò vendetta. La giurò di fronte a Dio, promettendogli che avrebbe impedito agli uomini di diventare figli di Dio e di popolare quel cielo per essi creato. Dio rispose che nulla avrebbe potuto Satana se non con gli uomini di mala volontà, che comunque non avrebbero voluto essere figli di Dio ma figli suoi, perché per quelli di buona volontà egli avrebbe mandato il suo figlio, il Cristo, il Redentore, il Verbo di Dio, e fattosi uomo, incarnatosi, per parlare da uomo il Verbo di Dio, avrebbe insegnato la dottrina vera per riportare il gregge perduto sulla strada del paradiso. L'offesa di Satana, la sofferenza conseguente alla perdita della grazia e della perfezione umana di Adamo ed Eva, sarebbero diventate strumento per guadagnarsi il cielo. Le imperfezioni dell'io, quelle dello spirito sottomesso all'io a causa del peccato, il loro combatterle sarebbero diventate per l'uomo elemento di merito, che l'avrebbe reso meritevole del paradiso, che è, bene non dimenticarlo mai, è vita che dura in eterno. La sessualità, dunque, il governo della sessualità, ma non solo di questa, ma anche delle altre passioni che travolgono l'io e anche lo spirito imperfetto, diventa un elemento di prova e di vaglio. Essa è un punto debole, il più debole dell'uomo decaduto. Satana punta su essa. A voi uomini fa credere che la sessualità è il massimo della virilità. E voi superbi vi costruite dentro un'immagine di superuomo che per essere tale, cioè virile, super virile, deve essere soprattutto sessuale. La donna pure crede che la femminilità, cioè la massima realizzazione di se stessa, sia la sessualità, ed a tal fine esercita il suo fascino sottile, come Eva fece con il primo. Ora, come ti dissi, il guaio, quello del peccato originale, è fatto. Bisogna risalire la china e la sessualità è uno degli ostacoli. Dio non pretende, perché non è più possibile, che l'uomo dimentichi la sessualità, che ormai fa parte della sua natura pervertita dal peccato d'origine, ma chiede che l'uomo la governi. Ho già detto che l'amor sessuale non è amore. Esso è puro godimento della carne, che è sempre di Satana. Di quel Satana che, avendo voluto trasformare l'uomo spirituale in uomo carnale, ha voluto orrendamente storpiare il concetto di amore spirituale. È sempre la scimmia, l'eterna scimmia, eterna perché dannata in eterno, che Dio vuole imitare, ma nel perverso. L'uomo può governare gli istinti sessuali della carne, coniugandoli con l'amore spirituale, quello del coniugio benedetto da Dio. L'amore sessuale nel matrimonio, che oltre che coniugio e sacramento, è benedetto da Dio, ma esso deve essere rivolto ad una riproduzione santa, perché quando non è riproduzione è sesso, ma se è sesso vi deve essere almeno quell'amore spirituale fra le due anime che lo sublimi. E lo sublima, si fa per dire, solo se non è sesso fine a se stesso, ma se il sesso è quasi un prodotto indotto dell'unione spirituale. Ecco cosa vuol dire castità nel matrimonio. Dio, cosciente di tutto, non voleva all'uomo decaduto inibire il rapporto sessuale, perché il suo precetto fu quello che gli uomini, dico uomini e donne, fossero uni nella carne, ma alla luce dello spirito, quello spirito che mai, mai, mai devi dimenticare. La castità, o meglio la verginità del sacerdozio, sacerdotale o laico, rappresenta dunque una volontaria amputazione, sia da parte dell'uomo che della donna, di una delle pulsioni più forti. L'uomo casto è un eroe, l'uomo casto sino in fondo anche nei pensieri, perché si amputa volontariamente di uno dei bisogni più forti, se non il più forte. Questo dal punto di vista della carne, mentre dal punto di vista morale e sociale rinuncia ad una delle prerogative che egli si è costruito fra quelle primarie, l'essere virile o femminile. La castità è autocastrazione, è il massimo della virilità, la virilità morale e spirituale, non quella carnale, perché vir significa uomo, e il vero uomo, quello che Dio creò perfetto, è quello dello spirito, non della carne. Per questo i sacerdoti, i ministri di Dio, devono essere casti.